quattordicesima domenica del tempo ordinario, dall'Evangelo di Marco, capitolo 6, i versetti 1-6.
Partito quindi di là, andò nella sua patria, e i discepoli lo seguirono. Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella sinagoga, e molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: «D'onde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue mani? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giude e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi?» E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità».
Dal profeta Ezechiele, capitolo 2, i versetti 1-5. Mi disse: «Figlio dell'uomo, alzati, ti voglio parlare». A queste parole uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. Mi disse: «Figlio dell'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a una razza di ribelli che si sono rivoltati contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: dice il Signore Dio, ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro». Dalla seconda lettera ai Corinzi, capitolo 12, i versetti 7-10.
Perché non montasse in superbia per la grandezza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi, perché io non vado in superbia. A causa di questo, per ben tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Ed egli mi ha detto: «Ti basta la mia grazia, la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo, quando sono debole, e allora che sono forte».
Dio onnipotente ed eterno, che ci nutri con la tua parola, donaci il tuo Santo Spirito, affinché possiamo accoglierti nel cuore e vivere ogni giorno secondo la tua volontà. Amen. Quattordicesima domenica del tempo ordinario, domenica del profeta disprezzato in patria. Famosa è infatti la frase di Gesù. In questa domenica il Signore è contemplato ancora in un altro episodio della sua vita pubblica. E noi ricordiamo sempre che Egli, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, è consacrato come profeta per l'annuncio dell'Evangelo, come re per compiere le opere della carità del regno, come sacerdote per riportare tutti al culto del Padre suo. Ma egli è anche lo sposo venuto per acquisire la sposa d'amore e di sangue. Adesso la pagina evangelica ce lo presenta a insegnare come profeta e maestro divino della dottrina del regno di Dio. Ma l'umanità è chiusa in quella umana incomprensione, fino ad un aperto rigetto. Le letture di oggi mettono in forte risalto una costante nell'opera salvifica di Dio. Tutte e tre le letture sottolineano come la potenza di Dio si rivela pienamente in quella che gli uomini considerano invece debolezza. Il profeta Ezechiele, inviato a un popolo di ribelli e di peccatori, è solo contro gente indurita e dunque umanamente destinato al fallimento. Paolo, nell'accettazione dei propri limiti e della propria debolezza, permette che tutta la forza e la potenza di Dio si esprima. Egli dice che nella debolezza, nell'infermità, è davvero forte. E l'Evangelo mostra a Gesù che nella sua patria non è accettato dai suoi compaesani, che non ritengono che la potenza di Dio possa passare attraverso un uomo comune, pari a tutti loro. Nelle sezioni precedenti, la manifestazione di Gesù si è tracciata in un contrasto, in una incomprensione in coloro che gli sono più vicini, come l'episodio dei parenti. Dio propone la sua salvezza, invita gli uomini a uscire dalla loro mentalità gretta e non fa leva su mezzi impressionanti, perché così egli imporrebbe la sua chiamata, attraverso vie umili, normali, deboli, passa la potenza della salvezza. E non dipende dunque dalle dimensioni dei mezzi umani, ma solo dall'iniziativa potente e gratuita di Dio. E la risposta dell'uomo non è sollecitata da logiche di seduzioni umane, ma ad una adesione intima, personale, in tutta libertà, nella piena fede in Dio. La prima lettura, tratta dal profeta Ezechiele, presenta una situazione tipica, inserita pienamente in questa logica. Le parole del profeta suonerebbero sprezzanti al popolo se Ezechiele non avesse condiviso la sorte del popolo. È deportato come loro, parla a loro a nome dello Spirito che è su di lui. È testimone ma anche attore. In nome della sua missione, egli si impegna nella stessa avventura di coloro a cui parla. Egli è davvero un figlio dell'uomo, investito dello Spirito, e pagherà con la morte la sua libertà di parola. Il Signore sollecita il profeta ad ascoltare la sua parola. E davvero oggi non comprendiamo come la lettura liturgica abbia espunto il primo versetto. Lo Spirito del Signore prende possesso di Ezechiele, gli conferisce energia e sollecitazione e lo pone nella condizione di ascoltare il Signore che parla. Le prime parole sono di missione. Il Signore, infatti, nel suo inesauribile amore, nonostante le delusioni, invia ancora i suoi messaggeri al popolo amato. Qui sceglie uno dei suoi figli, il sacerdote Ezechiele, eletto anche come profeta. Un invio che è sotto il segno del dramma e del fallimento. Gli israeliti sono ribelli, in rivolta contro il Signore. In questo essi seguono in modo ostinato il comportamento che fu dei loro padri, un peccato dunque che dura fino ad oggi. In questa lunga linea ininterrotta di peccato, il segno del malessere spirituale e morale nel popolo sembra invincibile. Il profeta, così come il salmista, riconosce tutto questo. Il Salmo 104 ci ricorda, al versetto 6, «Noi peccammo con i padri nostri, compimmo ingiustizia e perpetrammo perversità». Un lamento che è confessione di colpa, è pentimento e manifestazione di cuore, e risuonerà a lungo nei testi dell'Antico Testamento. Lo troveremo sulla bocca di Salomone quando inaugura il Tempio, primo libro dei Re, capitolo 8, versetto 47, di Esdra al ritorno dall'esilio, di Neemia nella medesima condizione, in Giuditta, mentre prega quando Betulià è assediata, il profeta Geremia, il popolo, dopo la catastrofe nazionale che è la distruzione di Gerusalemme e la deportazione in Babilonia, il profeta Baruch nella medesima condizione, Daniele in esilio a Babilonia. Le citazioni sono poi tutte negli appunti. Il Signore dunque preavverte Ezechiele, ma appare strano, poiché Ezechiele come sacerdote aveva assistito da sempre ai grandi riti di espiazione dei peccati che si officiavano nel Tempio, anno dopo anno, nel grande giorno del Kippur, o in quel sacrificio giornaliero. Ezechiele è inviato da Dio tra gente dal volto indurito, da quella protervia di chi si riconosce giusto davanti a tutti, anche davanti al Signore. E così ha un cuore arido e indurito per la mancanza di quell'avvio a stare con Lui, il Signore. Ma il Signore parla ancora al suo popolo e perciò sulla bocca del profeta un messaggio con quella formula: così parlò il Signore. È l'invio irreversibile, sempre valido, quale che sia la reazione del popolo, che ascoltino, fatto poco probabile, o che non ascoltino, fatto quasi certo. Il popolo è una stirpe di rivoltosi impenitenti contro il Signore, e il Signore lo sa meglio di tutti, e tuttavia invia il suo profeta affinché si sappia che egli è in mezzo a questo popolo, non lo ha abbandonato. Il Signore ha costante misericordia per questo popolo, chiede soltanto di essere accettato e accolto. La pagina dell'Evangelo ci presenta Gesù nella sua città. Qui egli suscita le stesse contraddizioni sollevate altrove. Alcuni si stupiscono della sua saggezza, altri sono sconvolti e lo rifiutano. Marco vede in tutto ciò il segno di ciò che richiede l'Evangelo, una scelta e delle rotture. La famiglia di Gesù, i suoi, la sua patria, la sua casa, non sono i conterranei o i parenti, ma coloro che credono. Il battesimo e l'Eucaristia rendono anche noi parte di questa famiglia. Il racconto evangelico è semplice e scarno. Il ministero di Gesù in Galilea si conclude con un fallimento. Marco non lo nasconde. C'è un rifiuto da parte dei suoi concittadini. Eppure l'inizio era stato buono. Ma lo stupore di fronte alla sapienza e ai miracoli di quest'uomo, che credono di conoscere tanto bene, porta gli abitanti di Nazareth sì a porsi la domanda giusta, che avrebbe potuto condurli alla fede: donde gli vengono queste cose? E sarebbe bastato ricordare ciò che aveva annunciato Mosè, Deuteronomio 18:15. il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, fra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascolto. Per parlare agli uomini, normalmente Dio sceglie persone che sono vicine, così come è vicino il profeta Ezechiele al popolo deportato. Ma la fede degli abitanti di Nazareth, invece, si arresta proprio davanti al carattere consueto e familiare della presenza di Gesù. Non è così che essi immaginavano un uomo di Dio, un profeta. Anche Gesù rimane sorpreso. Di fronte al loro scetticismo si trova come disarmato e incapace di compiere un qualche miracolo. Questo racconto, dunque, può insegnarci due cose. In primo luogo, che si può paralizzare una persona e ridurla all'impotenza semplicemente non dandole fiducia, buttandole addosso il peso di un giudizio preconcetto. Quante energie soffocate, quanti scoraggiamenti, quanta gioia è distrutta dai nostri giudizi decisi e inappellabili su coloro che crediamo di conoscere. Troppe volte, nello sguardo che rivolgiamo agli altri, non c'è posto per la speranza. Ma c'è un altro insegnamento da cogliere. Anche per parlare a noi, Dio non si serve di gente fuori dal comune, ma di persone qualsiasi, in cui dobbiamo riconoscere la presenza imprevedibile del suo inviato. L'ospite, il vicino, l'ammalato, lo straniero, l'amico, il nostro prossimo, insomma. L'incontro con l'altro può essere un momento di grazia, se il nostro cuore è aperto e disponibile. E per manifestarsi, davvero Dio ha bisogno degli uomini. Ma così ci dispone anche la Divina Liturgia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 47, i versetti 10-11, ci fanno pregare. Ricordiamo, o Dio, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende ai confini della terra, di giustizia è piena la tua destra. La risposta dell'uomo che accoglie l'abbondanza della misericordia divina è un giubilo immenso e festoso che si estende sino ai confini della terra. La lode investe anche la generosità del Signore, la cui destra è sempre colma di delizie per i fedeli radunati alla sua presenza. Ma è il canto all'Evangelo che ci apre alla contemplazione. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio. Luca 4, versetto 18, è la manifestazione della misericordia dello sposo per la sposa. Nella proclamazione, infatti, del Signore nella sinagoga di Nazareth di possedere lo Spirito per il ministero messianico, ecco l'Evangelo, ecco la redenzione, ecco l'anno giubilare di quel perdono universale delle colpe operato dallo Spirito Santo. Il racconto di Marco, questa breve visita di Gesù nella sua patria, non si accorda tuttavia per il tempo con quelle degli altri due sinottici. In Luca, per motivi programmatici, noi la troviamo all'inizio del ministero galilaico. In Matteo è collegata al discorso delle parabole. E quasi certamente Gesù fu a Nazareth non una sola volta, altrimenti i suoi concittadini non avrebbero avuto ragione di meravigliarsi dei suoi miracoli, non avendo avuto occasione di conoscervi se non per sentito dire. Ma esaminiamo il nostro brano. La frase iniziale, partiti di là, venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono, è molto vaga e strettamente non comporta un collegamento cronologico con l'episodio precedente. La lettura liturgica fa iniziare il brano col generico in quel tempo. Noi sappiamo che d'abitudine Gesù non resta mai a lungo nello stesso posto. Sempre accompagnato dai suoi discepoli che lo seguono, cammina, esce di là, cioè dalla casa di Gairo. Marco ce lo mostra in arrivo nel suo paese e supponiamo che sia a Nazareth. In ogni caso è nella sinagoga a insegnare in giorno di sabato, un insegnamento che suscita stupore negli uditori. E tutto sembra ricominciare come in Marco avevamo già ascoltato al primo capitolo, i versetti 21-28. Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Il brano, in se stesso dunque, va ascoltato in quel contrasto tra la fede dei protagonisti degli episodi precedenti. Soltanto ieri Gairo, la donna emorroissa, l'incredulità dei nazaretani, che trova un parallelismo soltanto in quello stupore, rifiuto della gente presente nella casa di Gairo. Il sabato, una notazione necessaria per preparare la menzione della sinagoga. Il sabato, giorno dedicato alla preghiera, all'istruzione religiosa, questa si svolgeva normalmente proprio nella sinagoga. E Gesù approfitta volentieri di queste occasioni per portarvi il suo messaggio. E avvalendosi della facoltà che ogni uomo aveva di prendere la parola, dunque Gesù fa ciò che è suo costume abituale. Legge in Luca 4, Isaia 61. Conosciamo l'omelia. Oggi da Dio è adempiuta questa scrittura nelle orecchie vostre. Marco narra l'insegnamento di Gesù, omettendo però i testi. Gesù nella sinagoga aveva già insegnato, operato con la potenza, scacciando il demonio, liberando un uomo e continuando poi il suo lavoro di proclamazione, di esorcista altrove. Sempre nella sinagoga aveva guarito un uomo dalla mano atrofizzata, ma dopo la contestazione qui nella sinagoga di Nazareth, Gesù non vi metterà più piede. L'Evangelo ci presenta tre domande. Al versetto 2, da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Tre domande che riguardano la figura di Gesù e non solo del suo insegnamento in quel giorno di sabato. Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Lo conoscono, sanno della sua attività e forse alcuni sono stati testimoni di qualche miracolo, ma si meravigliano per quanto di straordinario scoprono in lui. Ma incapaci di risalire al fondo delle cose, la loro reazione non va oltre lo stupore. Sono tipici rappresentanti di coloro che hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non intendono. Che sapienza è mai questa che gli è stata data? Da notare il passivo, che suppone Dio come autore e sottolinea che la sapienza e i poteri non vengano dalla carne o dal sangue, e quindi non frutto di un'eredità familiare, ma sono doni della potenza di Dio. E lo scandalo di questa gente è proprio nel rifiutare di credere che la manifestazione divina accetti di passare attraverso vie così comuni. È il cosiddetto scandalo dell'incredulità. Da notare in questa domanda il termine Sofia, sapienza. È l'unica volta che Marco la usa. Questa domanda si pone in reazione all'insegnamento di Gesù. L'altra riguardano i prodigi che egli compie. Ma la forma della domanda ci ricorda che in precedenza Marco aveva già messo i prodigi insieme con l'insegnamento. Del resto, l'Antico Testamento presenta numerosi passi dove la sapienza è associata alla potenza. Nel libro di Daniele, sapienza e forza sono attributi divini concessi al profeta. Ma l'attività creativa di Dio, in Geremia 10:12 per esempio, 51:15, si realizza mediante la sapienza e la potenza di Dio. E ancora, la persona saggia possiede anche la potenza. La domanda degli ascoltatori di Gesù diventa una sottile allusione a quell'accusa che abbiamo ascoltato al capitolo 3. È posseduto da un demonio, ma esprime anche il punto di vista di Marco. Gesù è dotato del potere e della sapienza di Dio. La terza domanda è: i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani, da dove vengono? L'originale greco di questa domanda presenta comunque qualche difficoltà sintattica, oltre a delle varianti testuali. La lettura preferita è quella di una traduzione che risulta così: e i prodigi, di modo che le sue mani compiono. Prodigi, in termine dynamesis, che comunemente è tradotto con miracoli, è uno dei termini importanti del Nuovo Testamento. La forza principale che è nelle opere prodigiose di Gesù è Dio. È la potente mano di Dio, così che Gesù agisce con la mano di Dio, così come Dio aveva liberato Israele dall'Egitto con mano potente. Lo troviamo anche nel credo di Deuteronomio 4. In quella professione noi ascoltiamo: o ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso, come fece il Signore vostro Dio? Anche nel libro dei Giudici, Gedeone, al capitolo 6, versetto 36, dice: Dio, se tu stai per salvare Israele per mia mano, e chiede dei segni. Ma l'espressione sembra essere anche preparazione ironica a un Gesù conosciuto per il lavoro che fa con le sue mani. Al versetto 3 infatti si dice: non è costui il falegname tecton, è normalmente reso con falegname, ma si riferisce a chiunque lavori con le proprie mani materiali duri, come ad esempio la pietra, costruttore o scalpellino che sia. Nella maggior parte dei manoscritti è Gesù presentato come falegname. E questo aveva destato derisione da parte degli oppositori del cristianesimo. Celso, nel secondo secolo, derideva i cristiani che avevano come fondatore un lavoratore. Ma l'attività di artigiano non si oppone al ruolo di maestro, di rabbino colto e autorevole. I rabbi normalmente praticavano un mestiere manuale. L'attività che rendeva un uomo autonomo era stimata e raccomandata. Colui che non insegna un mestiere a suo figlio è come se gli insegnasse a fare il brigante. Questa massima era conosciuta e ricordata da molti. Gesù è riconosciuto anche come figlio di Maria. Ora, per la mentalità ebraica, che generalmente usava indicare una persona con il nome del padre, l'espressione appare strana. E alcuni studiosi ipotizzano che forse all'epoca dell'episodio Giuseppe era morto. O forse l'Evangelista vuole mettere in risalto la concezione virginale di Maria, non narrata da Marco, come fa invece Matteo e Luca. Ambedue le spiegazioni sono dunque possibili, sebbene vada tenuto presente che qui sono i nazaretani a parlare, e forse le loro parole possono avere anche un valore dispregiativo. Fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone. Quattro fratelli, di cui solo due, Giacomo e Giuda, compaiono in altri passi. E poi le sorelle di Gesù, senza nome. Comunque, l'accenno alla professione di Gesù, ai fratelli, alle sorelle, sottolinea la sua ordinarietà, che è poi la fonte dello scandalo. Il verbo scandalizzo deriva da quello scandalon, che è la pietra che fa inciampare. Questi vicini di Gesù non riescono a superare i propri pregiudizi e non accettano il comportamento e l'insegnamento di Gesù stesso. L'insegnamento appare loro un enigma. Se Gesù è quello che essi conoscono, nulla di ciò che egli dirà o farà riuscirà a convincerli, perché essi già sanno. Ricordiamo qui un'espressione di Lutero: è molto meglio per te che Cristo venga attraverso l'Evangelo. Se entrasse ora dalla porta, si troverebbe in casa tua e tu non lo riconosceresti. Ecco, Gesù, per la gente del suo paese, è entrato dalla porta, la porta della sua casa, della sua officina di carpentiere, la porta di casa dei suoi vicini, e attraverso queste porte è difficile intendere la parola. Non ne arriva che l'eco, deformata dalle chiacchiere e dal fatto che si conoscono fin troppo bene le storie di quella famiglia. Ma versetto 4. Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Un proverbio molto diffuso, comune. Il destino di Gesù è quello di tutti i profeti, osteggiati, perfino dai membri della propria famiglia, oltre che dai concittadini, perfino tra i fratelli. Ricordiamo la vicenda di Geremia. E il testo aggiunge: lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. La fede è la condizione indispensabile, almeno come apertura del cuore, per poter intendere il messaggio di Gesù. Ed è questo che Gesù chiede. Ricordiamo domenica scorsa: continua a credere, dirà a Gairo. Gesù si meraviglia dell'incredulità. È davvero eccezionale l'ostinazione di questi nazaretani, tale da suscitare la meraviglia dello stesso Gesù. Ora, taumazo è la normale e positiva reazione della folla al potere di Gesù. Ma qui rappresenta una paradossale e controreazione all'incredulità. Incredulità. È usato qui e lo ritroveremo al versetto 34 del capitolo 9. Aiutami nella mia incredulità, dirà questo personaggio. Siamo, vi ricordo, nell'Evangelo di Matteo. Questa incredulità che è simile alla bestemmia contro lo spirito, è il cattivo uso della libertà umana che chiude l'uomo all'azione di Dio. Matteo attutirà le drastiche alternative di Marco, descrivendo i seguaci di Gesù come gente di poca fede. Qui siamo comunque in una condizione di incredulità tale che avrà come conseguenza l'assenza di Gesù dalle sinagoghe. Non vi metterà più piede. L'episodio di Nazareth è dunque il luogo in cui è messo in luce con molta chiarezza il metodo che Dio usa per condurci a sé. Ci rivolge un invito, ma attende la nostra apertura. Bussa alla porta e non entra se non siamo noi ad aprirgli. Ci chiama, ma la sua chiamata non avrà seguito se noi non rispondiamo. Per questo Gesù manifesta le sue opere rivelatrici soltanto a coloro che lo accolgono con fede. E questo non vuole significare che la fede sia una condizione richiesta per distribuire i suoi favori, quasi un sottile ricatto. La fede è un'apertura del cuore che Gesù attende dall'uomo. Egli vuole essere sicuro di coloro che cercano Dio con verità e con fiducia, almeno iniziale, in un amore che hanno cominciato a intuire. Non si può andare al Padre se non per mezzo di Lui, ma non si può andare a Lui se non superando, almeno in qualche modo, quella soglia che l'uomo di buona volontà incontra sempre davanti a sé. L'apertura all'altro nell'impegno leale per una verità che si cerca di fare insieme. Chiudo con le preghiere di colletta, epiclesi che chiedono la gioia santa, la luce dello Spirito, per essere condotti a quella gioia eterna che è la potenza della sua risurrezione. La prima colletta. O Dio, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa, partecipiamo alla felicità eterna per Cristo nostro Signore. E la seconda, o Padre, togli il velo dai nostri occhi e donaci la luce dello Spirito, perché sappiamo riconoscere la tua gloria nell'umiliazione del tuo Figlio e nella nostra infermità umana sperimentiamo la potenza della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.